Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 30, o come ho detto oggi, la numero 3-0, come il nostro record. Io sono Salvatore Gappolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Ciao Sal.
Più rilassato, dopo la partita.
Finalmente riposato più che rilassato, cioè mi è da fare la nottata, dormire un'ora, tra l'altro è durata tantissima, 3 ore e mezza anche questa partita qui, come il precedente Sunday Night, insomma gli arbitri o cominciano a fare una partita più semplice o si mettono d'accordo e non ce le flega, non può durare 3 ore e mezza una partita.
Ecco, anche se io l'altra sera pensavo, cazzo, ho aspettato una settimana per guardare i Packers, adesso vorrei che durassero un giorno, perché così li posso guardare
sì,
per un giorno.
Sì, quando giocano alle 7 volentieri. Alle 7 ora nostra di sera va benissimo, se non durerà anche 4 ore. Questa nottata un po' meno, perché se ne fanno pesare un pochettino alla fine. Però vabbè, ci sta, dai.
Allora, ovviamente, abbiamo vinto 38-28, anche se il risultato è quanto di più bugiardo possa esserci.
Abbastanza, dai, abbastanza.
Per dire, io ho detto che abbiamo dominato, l'ho scritto anche nel presentare il post, insomma, della puntata, e ovviamente le statistiche le sappiamo, alla fine per esempio Smith ha finito per lanciare per 290 yard. Ma...
sì, ma alla fine del primo tempo quali erano intanto? Alla fine del primo tempo insomma era 2 su 7 per 30-40 yard, non di più secondo me.
I Chiefs hanno fatto in totale 326 yards e 238 le hanno fatte dal 31-7 nostro in poi.
Esatto, sì, assolutamente.
Avevano fatto 80 yard qualcosa, per cui insomma li abbiamo dominati, fermato Jamal Charles con 11 corse, 49 yard, poi ho fatto 2 TD in garbage time e li ha anche festeggiati, contento lui.
Sì, oltre le più rose aspettative, insomma, io pensavo lo soffrissimo molto di più, invece no, la difesa per tre quarti è stata, non dico il termine perfetta perché forse sarebbe troppo, però è stata una bella difesa, anche perché davanti sicuramente non avevamo l'attacco più forte della Lega, ma avevamo un bel attacco. Sì. Jamal Charles secondo me se non è il più forte dell'armi della Lega è nella top 3, possiamo metterlo tranquillamente.
Sì, poi lui si è definito il LeBron James dell'NFL.
Vabbè, quello come si chiami lui, vabbè. Anche Dalton Jones si è detto che sarà il nuovo Reggie White, quindi non è che...
Ah, questo me l'ho perso, vabbè.
Ancora nell'off season, oh, magari lo diventasse, però.
Ah, pensavo ancora... dopo la partita.
No, durante l'off season.
No, perché so che ha avuto una concussion, quindi magari l'aveva detto per quello.
Ah, no. No, speriamo il ritorno. A parte che ritorna a Gaia, ma ne parliamo dopo di questo. Mm-hmm. Alex Smith sicuramente non è un elite quarterback, ma è un quarterback decente, secondo me, voglio dire. Quindi è tra i 10 e tra il 10 e il 15 quarterback della Lega. Quindi cioè, un attacco non è che fosse disastroso. E quindi noi l'abbiamo dominati. Poi il quarto, in garbage time, sì, hanno fatto yard, hanno fatto punti. E possiamo parlare oltremodo del nostro atteggiamento e di sto bend don't break defense, ok? Però... la vittoria insomma, non è mai stata in dubbio. Poi tieni conto che l'ultimo TD l'hanno fatto con un paio di conversioni di terzi, di quarti d'aria lunghi, ok, tra cui un quarto che non avevano chiuso, ma noi non potevamo chiamare il challenge perché i temati li avevamo lanciati ad Minchian prima, quindi questo è sicuramente un punto da migliorare, ok, nella gestione della partita, ok. E quindi no, io è una partita di cui ho una tremenda paura. Oltre che per il valore dei Chief, perché comunque venivamo da una grandissima vittoria, soprattutto a livello emotivo, ed è quella classica caso in cui potevi rilassarti e potevi magari non giocare come sappiamo, ok? Invece non si sono assolutamente rilassati, anzi li hanno bastonati, perché sia davanti che dietro è stata una lezione di football per tre quarti.
Sì, secondo me è stata preparata benissimo la partita in difesa proprio perché si è deciso di praticamente farsi battere da Alex Smith, se ci riusciva. Hanno detto, bene, noi adesso fermiamo le corse, teniamo giù la safety, teniamo vicina, teniamo una safety sola, alta, per cui io le corse te le blocco, poi se riesci tu a lanciare e fregarmi con il mio press coverage e con i miei cornerback, bene, bravo, hai vinto, o comunque in ogni caso facciano in un altro modo, altrimenti perdi. E infatti ha perso. Quando poi Smith ha dovuto prendere la palla in mano per cercare di fare succedere qualcosa perché erano sotto di tanto, non l'ha fatto.
No, anche perché comunque avevamo sia BJ che Daniels mostruoso, Matthews erano costantemente nella loro backfield, quindi c'è comunque avuto grosse difficoltà anche a muoversi. No, no, guarda, io ero contentissimo, veramente una partita che veramente temevo, infatti io avevo indicato una sconfitta, ok? E niente, adesso, cioè, l'unica cosa, tra l'altro abbiamo giocato senza Morgan Barnett. È importantissimo. Lacy non era sicuramente al meglio. Devonte Adams si è infortunato il primo gioco, al secondo non ha giocato neanche Sean Richardson, per esempio, che ha giocato molto bene contro Seattle. Beh, Goodson non va bene, ok, magari nei special team, ok, si poteva far vedere di qualcosa. E in difesa mi si è fatto male, sì, si è fatto male da Tom Jones, ma era già il quarto. E anche Jack Ryan mi pare sia uscito per infortunio a un certo
Sì,
punto,
una
tra
hamstring, mi
l'altro.
pare.
Quindi abbiamo giocato sicuramente. Cioè, siamo perfettibili, siamo migliorabili, che non è, abbiamo giocato la miglior partita che noi potessimo giocare. Certo che Aaron giocare meglio di quello di come sta giocando adesso, cioè, la vedo un po' dura, perché diciamo che stiamo vedendo, se non il miglior quarterback di tutti i tempi, cioè, il ruolo di quarterback giocato come non si era mai visto giocare, forse.
Sì. Infatti ieri mi sono parecchio soffermato su questa cosa qua del grading di PFF che è stato negativo meno 0,8, cercando di trovare un motivo perché loro in teoria per mettere questi grading devono aver guardato la partita come l'ho guardata io e allora mi sono chiesto ma perché? Come se lo sono chiesti molto in realtà, ieri Twitter era un po' in subbuglio. Alla fine, semplicemente quello che fa prima dello snap, il modo in cui manipola la difesa avversaria, il modo in cui ti frega mentre cerchi di fare le sostituzioni, è praticamente, a parte unprecedented, non ha precedenti, insomma, su questa scala, con questa frequenza. E in più non è possibile mettere nero su bianco perché comunque lui ti ha già battuto prima che faccia lo snap, mentre invece se tu la valutazione la fai dallo snap in poi, vedi che in realtà il grosso l'ha già fatto.
Sì, anche perché comunque sta comunque giocando, continuando a giocare sul medio corto, no, ci manca ancora il big play, quello che avevamo con Jordy Nelson. Al momento ci manca un po' quel tipo di giocata, okay? Quindi è tutto sul medio corto e tutto impostato sugli yard after catch. Infatti, importantissimo è il fatto che sia entrato Ty Montgomery nei bersagli preferiti da Aaron. Sembra crescere la fiducia con il rookie, okay? E infatti ha avuto il primo TD lunedì notte. E a me piace questo rookie, sinceramente. Mi pare sia non mi pare un arrogante, non mi pare, mi pare sia una bella persona al massimo. L'unica cosa che è l'unico che potrebbe magari in questo momento darci quel big play. Magari non Jones in questo momento, perché magari a livello di velocità ha perso un passo rispetto ai migliori difensori della Lega, potrebbe essere Jeff Janis. Però abbiamo visto che l'unica giocata che ha fatto Rodgers su Janis è un lancio che secondo me ha sbagliato apposta Rodgers,
L'ho pensato anch'io, infatti.
perché ancora non si fida, o meglio, non si fida di dargli quelle palle 50-50 che magari lancia ai Cobb, ai Jones, dei quali ha una fiducia incondizionata, ok? Invece quella palla l'ha lanciata perché doveva lanciarla e l'ha lanciata esterna. Vero che Jeff Janis, che sta crescendo tantissimo come uomo di special team, ha
Fatto
fatto
due
un
grandi
paio,
placcaggi.
esattamente, quindi comunque non è che sia a rischio il posto a roster, però speriamo che voglia crescere per non diventare il nuovo Jordy Nelson, perché non penso lo diventerà mai, ma perché potrebbe essere alle misure, alla velocità, per darci quel big play che magari ci servirà più avanti.
Ah, tra l'altro, in assenza di Goodson, visto che parlavamo degli special team, uno dei gunner era appunto Janis, come sempre, l'altro era Rollins. In garbage time ha esordito anche Gunther, che ha fatto 4 snap. Io mi sono guardato le azioni degli special team, tutta la partita l'ho rivista così, ma giusto per rinfrescarmi la memoria, però mi sono guardato un po' meglio le azioni degli special team e alla fine, a parte quel ritorno di 50, cosa dire, 58 yard, 54
Più o
yard,
meno sì, più o meno
che
sì.
in realtà è stato dovuto al fatto che si siano scontrati tra di loro Molumba, Ryan e Thomas, mi pare. Tra l'altro su un calcio che era abbastanza, era arrivato veloce e corto dalla end zone, è stato riportato, insomma, agevolmente, non era uno di quei calci che sta facendo di solito Crosby. E, a parte quello, perfetti. Non so cosa ne
Sì.
pensi te, ma...
No, no, beh, meno se ne parla, quindi meglio è. Viste poi le aspettative negli ultimi anni. anzi, nelle prime tre partite, cioè, vuol dire assolutamente molto molto bene, molto 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 bene. Cioè, non abbiamo fatto magari grossissime giocate, ma il fatto che non si parli degli special team è già una gran cosa, secondo me.
Ah, tra l'altro mi ero segnato, pare sull'opening kickoff, un blocco devastante di Elliott, che in pratica ha aperto da solo un varco per Montgomery, che è andato dritto, poi ha fatto 31 yard, mi pare.
Esatto. Beh, Elliott da una parte all'altra devono trovargli un posto dove giocare, perché secondo me si sta imponendo come pochi in questo momento, forse. Devono trovargli un modo o ridargli un ruolo da qualche parte. Perché
sì, lui è costantemente in modalità veni, vidi, vici, come eri tu a Green Bay. Cioè, lui ha giocato 10 snap ieri, ha fatto un sack tranquillamente.
Sì, esatto.
E che sack, tra l'altro, perché c'aveva due giocatori, si è infilato in mezzo. Vabbè,
no, veramente. Poi esplosivo al massimo, cioè, bellissimo. No, volevo dire una cosa. Ne hanno parlato in un altro podcast, evidentemente più famoso del nostro, ok? E si parla, a parte dei grade, ok? Di Aaron, questa, c'era un grade molto negativo anche per Barkley, che alla fine a me non è dispiaciuto, okay, tenendo conto che aveva a che fare la settimana scorsa con la defensive line di Seattle e l'altro ieri con Justin Houston, che è mostruoso a dir poco, ok?
E che dopo 22 partite consecutive non ha fatto sack, se non sbaglio.
Esatto, ha un molto molto negativo, però, cioè, secondo me ha fatto il suo lavoro, vuol dire, dobbiamo vedere quanto di quel arretramento che aveva lui in ogni gioco si è dovuto al fatto che aveva davanti un mostro o al fatto che lui lo lasciasse andare verso l'esterno per permettere così ad Aaron di poter uscire dalla tasca. E a parte questo, l'altro tackle, Bakhtiari, che anche lui ci ha abituato meglio negli anni scorsi, e non vorrei che stesse giocando infortunato o comunque non al meglio della condizione. Ovvio che è troppo importante, non possiamo, visto già l'assenza di Bulaga, perdere anche Bakhtiari, sarebbe una perdita devastante in questo momento.
Sì, comunque parlando sempre dei tackle, secondo me è inutile dare la stessa valutazione che si darebbe a un tackle che deve difendere Peyton Manning a un tackle che invece deve difendere Rodgers, che è un quarterback mobile nella tasca, non per sfuggire alla pressione, ma perché è mobile, perché quello è il suo gioco, insomma. Per cui, ovviamente, se Barkley dovesse difendere il lato cieco, metti, di Peyton Manning sarebbe all'ospedale adesso, forse. Però, allo stesso tempo, Rodgers riesce a gestire sì, questa cosa qua e riesce a farne comunque anche il fatto che indietreggi e che subisca la bull rush un vantaggio, perché si libera comunque dello spazio.
Cerca di usarlo, esatto. Assolutamente sì. Cioè, magari dopo è una cagata che è mondiale che stiamo dicendo io e te, però ai fin dei conti cioè, Barkley finalmente non ha demeritato, ha fatto il suo lavoro. Insomma.
Ecco, dove secondo me invece non ha particolarmente brillato è stato in run blocking, dove ho visto che almeno un paio di volte era proprio il suo uomo quello che doveva tenere a fare il placcaggio. E lì diciamo che non è stato particolarmente brillante. Cosa che invece è stato dall'altra parte molto più bravo a fare Bakhtiari.
Di fronte non avevamo comunque una squadra scarsa in difesa, ecco, anche se a un certo punto sembrava lo fosse.
Esatto. Anzi. E, io lo dico e lo cito sempre, però a un certo punto c'è stato un grande blocco del mio Ripkowski in una formazione la full house, quella con due fullback.
Che forse siamo gli unici a giocarla negli ultimi 10 anni, non si è mai vista e noi continuiamo a proporla,
ok? Ecco, restando nel run blocking, secondo me è migliorato molto rispetto all'anno scorso anche Richard Rodgers, che ha fatto dei blocchi downfield, nel running back game viene messo anche a volte in posizione di fullback, sta piacendo, insomma, diciamo che si è guadagnato questo posto da titolare che...
c'è lui o lui in questo momento,
sì, adesso
diciamo
sì, effettivamente
giocare peggio di come giocare in run block l'anno scorso, cioè, era un po' difficile, però no, cioè, Rodgers non sarà mai il Jimmy Graham, ok? Però mi pare che solo stia facendo molto bene. Una parola la spenderei per Joe Thomas, che su una giro della settimana si è trovato dalla practice squad di Dallas a fare praticamente il dime linebacker titolare da noi, ok? Praticamente abbiamo visto che Clement è tornato a giocare qualche snap da outside linebacker. Joe Thomas che tra l'altro ha giocato benino, a parte mettere fuori causa da Tom Jones con una ammazzata micidiale, bene, oserei dire. Poi mi aggancio a questo e appunto due parole sulla difesa e su cosa pensi del fatto che di tutte le yard concesse le consideriamo, non le consideriamo perché è un garbage time o secondo te dobbiamo preoccuparci? Io la mia l'ho già un po' detta.
Guarda, io sono tranquillissimo perché sono sicuro del fatto che una difesa così come abbiamo visto nel garbage time, non l'avremmo vista se il risultato fosse stato in bilico. Magari sarebbe andata di merda lo stesso, magari avreste concesso il big play. Non dico che avremmo tenuto Kansas City per tutta la partita a 80 yard, però in ogni caso era per forza più rilassata l'atteggiamento della squadra, cioè dei giocatori proprio in campo, ed erano anche le chiamate diverse. C'era meno pressione, era più la classica prevent defense che per spiace, perché in certe
E che a noi non
situazioni.
piace,
Esatto.
no, no, ovvio, cioè, non abbiamo la difesa di Seattle, quindi neanche lontanamente, cioè, non abbiamo la difesa che fa fare 10 punt ai Bears e 0 punti, anche se l'attacco di Bears domenica era poca roba, e non ha la cattiveria di quella difesa che magari vorremmo noi avere. La nostra è una difesa diversa, è una difesa, sappiamo che è impostata al fatto di non concedere il big play, al classico bend and break, ok, e al fatto di non perdere la partita, perché la partita, cioè, deve garantire a Roger la possibilità che lui debba vincere la partita, sostanzialmente. Anche se poi lunedì scorso, nei primi tre quarti, ha praticamente annullato l'attacco di Kansas City.
Sì, nel momento in cui sei sopra di 4 touchdown, non so quanti fossero, insomma,
Eravamo
3-4 touchdown,
tre possessi avanti, sì,
è
tranquillo, eravamo
inutile che
avanti.
continui a giocare a tutta. Uno, perché rischi degli infortuni, e dopo, se si infortuna qualcuno, dici: ma sei un cretino, perché li hai fatti giocare a tutta, che avevamo già vinto? Quindi in realtà su questo punto di vista non ci si becca mai. E poi è normale rilassarsi, ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, più che ricordarmi Seattle,
No, beh, non è neanche lontana parente di
mi ha ricordato la partita
Seattle.
dell'anno scorso contro
Cioè.
Atlanta, sia
Esatto.
proprio. E lì stava un po' sfuggendo di mano il bend and break, perché a un certo punto è arrivato quel fenomeno di Julio Jones e ha preso in mano la partita, ha stabilito il record, insomma, di
Sì, ha
ricezioni.
preso tutto, però anche quella partita lì, secondo me, non è mai stata in bilico, cioè vuol dire, se sono venuti arrivati vicino, ma non è mai stata in bilico, cioè, come domenica non abbiamo mai rischiato di perderla la partita,
Esatto,
anche quando,
sì.
cioè, che poi, alla fine, se tu hai quel timeout che tu non avevi e fai il challenge di quel quarto down, ok, che è corto, la partita finisce 38-21, 22-20, non mi ricordo, quindi avrebbe già, e già sono discorsi diversi. E ci hanno fatto il touchdown, hanno sbagliato la conversione di 2 punti, abbiamo visto il classico onside kick, che noi soffriamo terribilmente per gli spettri del passato. Però, insomma, è una partita che non puoi lontanamente paragonare, insomma, allo scorso Championship. Ecco, ci torniamo nuovamente, allo scorso Championship è una partita che se li giochi ugualmente, allo stesso modo, e al 99,9% la porti a casa e vai al Super Bowl. Io continuo a dire che è stato un accumulo di fattori. Ieri l'ha nominata gli stessi Wilde e Johnson, ieri parlavano di 10 giochi, io ne vedo almeno 20. Se tu prendi qualsiasi di questi 20 giochi o situazioni e questi vanno in maniera diversa, tu comunque la vinci, ne basta uno su 15-20. Quindi no, 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 non so, neanche io. Per come ha giocato la difesa lunedì, non sono preoccupata per il fatto del garbage time, per quello che abbiamo concesso.
Ecco, l'unica cosa che mi ha dato fastidio in realtà della partita di lunedì sono state le penalità, 12 per 89 yard, cioè ha regalato una volta il campo a Kansas City. Loro anche ne hanno fatte, un po' meno, mi pare 69-70.
Infatti la partita è durata 3 ore e mezza. Qualche penalità un po' assurda, secondo me, tra l'altro. Quindi vabbè,
Però
però.
insomma, non vorrei che diventasse una tendenza, mi andrebbe bene almeno 6-7 penalità in meno a partita, forse poi. Però vabbè, dai. Qualche placcaggio mancato di troppo, probabilmente, però la difesa era comunque schierata bene, occupava bene il campo e in ogni caso il difensore che cercava di fare il placcaggio deviava la traiettoria dell'attaccante che arrivava e quindi qualcun altro arrivava poi a placcare. Insomma, non erano placcaggi sbagliati in campo aperto.
No, 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 assolutamente, assolutamente. Meglio del solito su quel punto di vista, ecco.
Sì, esatto. No, volevo anche solo aggiungere di Randall che ha giocato, secondo me, bene fino al garbage time. Poi si è fatto bruciare un paio di volte, ha fatto anche il placcaggio della partita,
No,
però
Demarius
bene.
Randall, insomma, è tanta roba, vuol dire, ha concesso
Esatto.
la prima ricezione e poi ha concesso quel big play. Per l'amore di Dio, cioè, l'ha concesso, cioè, però era probabilmente non aveva neanche l'aiuto né di una safety neanche di un linebacker intanto, ok? E comunque è un rookie, ok? E insomma è tanta roba, eh. Cioè, dopo lo vedremo testato magari quando ci saranno i vari Calvin Johnson e gli altri, ok? Però averne, secondo me.
Sì, lui ha giocato cornerback esterno nella nickel quando Hayward si spostava nello slot con Hyde, che ovviamente, che di solito è lo slot corner che restava safety per sostituire Barnett.
Esatto. Detto questo, short week, si va a San Francisco, ok, che sarà dura solamente anche per il fatto che intanto abbiamo un giorno in meno per prepararci. Seconda cosa, perché andiamo a giocare nella West Coast, quindi è un lungo viaggio, abbiamo 3 ore di fuso orario, e quindi dal punto di vista proprio del corpo, della condizione, cambia qualcosa, ok? Quindi è un aspetto sempre sottovalutato, questa qui.
E tra l'altro per questo partiranno venerdì anziché sabato.
Esatto, partiranno venerdì, quindi speriamo di limitare questo, il fatto dell'acclimatamento, si dice?
Sì.
Non lo so. Ok, siamo contenti di avere un grandissimo ospite. In realtà è un'iniziativa che noi volevamo avere già per la prima partita, però per problemi personali non abbiamo potuto avere Alessandro Santini, il famosissimo Cinaschi, che ci promettiamo di avere per la prossima partita con i Bears. Presentiamo quindi il grandissimo NGR, Angelo Pellegrino di Play It, uno dei...
Grazie per il grandissimo.
No, ciao, vabbè, Angelo. Un mito. Secondo me è un mito. Io ero di Play It e NGR era un mito su Play It, quindi. Poi adesso so che lavori anche per Quel che passa lo sport, che è un blog che a me piace tantissimo. E anzi, cioè, se non lo leggete, andate a leggerlo, perché è veramente bello. È scritto da gente che ama lo sport e soprattutto ne capisce. Ok.
Grazie innanzitutto per tutti questi complimenti e un saluto a tutti i vostri fedeli ascoltatori.
Migliaia di ascoltatori e ascoltatrici. Allora Angie, noi sappiamo che tu sei un super tifoso dei 49ers, che negli ultimi anni ci hanno fatto parecchio male, ok? Che nell'ultimo off season però hanno avuto qualche problemino, sembrerebbe, ok? Quindi se riesci magari in 5-10 minuti a fare un piccolo condenso di cosa è successo nell'ultimo off season, dopo cominciamo a parlare della partita di domenica.
Ok, diciamo che forse per parlare compiutamente di tutta l'off-season del 49ers non basterebbero 10 puntate, però visto che i tempi sono strettissimi, la versione breve è che qualcosa era andato a male nello spogliatoio, soprattutto perché nello spogliatoio, nella stanza dei bottoni, nel management, soprattutto nel rapporto fra la proprietà York, Jed York, e il coaching staff, soprattutto nella persona di Jim Harbaugh. Non si è capito mai preciso quali erano queste differenze, cosa ha portato a queste differenze di vedute. Fatto sta che, anche se la formula utilizzata non è proprio quella, Harbaugh è stato licenziato e quindi si è deciso di cambiare. Si voleva non una rifondazione completa, ma più che altro un reload, come ha detto lo stesso York, però la verità è che una volta andato via Harbaugh non si poteva tenere più insieme lo stesso coaching staff, e quindi molte delle persone del coaching staff sono cambiate, soprattutto arrivato come capo allenatore Tom Sula, che magari a chi non seguiva 49ers è un nome che non dice assolutamente nulla, però era un allenatore che era molto rispettato e molto amato dai giocatori. Se ne parlava già da tempo come di un possibile capo allenatore o a San Francisco o da altre parti, e quindi comunque per noi tifosi non è stata proprio questa grande sorpresa la nomina di Tom Sula come capo allenatore, per gli altri probabilmente sì. E sono cambiati vari allenatori, è cambiata leggermente la filosofia della gestione della gestione degli allenamenti. Si è cercato di tirare un po' il freno a mano, perché comunque Harbaugh era uno che pressava molto, chiedeva sempre il massimo ai giocatori, e quindi si è cercato un approccio leggermente diverso. Però poi gli altri cambiamenti che sono arrivati sono quelli quasi tutti inaspettati, che sono sotto forma di ritiro di giocatori importanti, e che a parte Justin Smith, che comunque aveva 35 anni e già l'anno scorso era stato sempre sul limite se proseguire la carriera oppure ritirarsi, tutti gli altri sono stati un po' dei ritiri a sorpresa. Prima di tutto quello di Patrick Willis, che purtroppo non riusciva più a superare alcuni problemi fisici e ha detto basta, perché non si sentiva più di poter dare sempre lo stesso contributo. Subito dopo si è ritirato Chris Borland, e questa è stata la vera sorpresa, perché era un giocatore a quello che stava per iniziare il secondo anno di carriera tra i professionisti. Però la paura di commozioni cerebrali, di rovinare il proprio futuro fuori dal football, ha portato a questa decisione. Inaspettata sicuramente, ma che personalmente non mi sento di criticare, perché con la propria salute non gli si può dire niente. Cioè, uno con la propria salute deve prendere le decisioni più adatte a se stesso. E un'altra decisione a sorpresa è arrivata poi con quello che sembra comunque un ritiro a tempo di Anthony Davis, il right tackle, che dopo una stagione molto travagliata a livello di infortuni, con anche una commozione cerebrale che l'ha fatto stare fuori quasi un mese, che è comunque parecchio, ha deciso di prendersi un anno sabbatico. E il problema è che l'ha fatto dopo il draft e sostanzialmente ci ha lasciato con il culo scoperto in linea. E magari ne parleremo dopo, ma sicuramente quello è uno dei principali problemi dei 49ers. E quindi ci troviamo di fronte ad una squadra che è molto diversa da quella degli ultimi 2 anni, molto molto più giovane, sia rispetto a prima che comunque rispetto alla Lega, la settima, se non sbaglio, per media, per età media di tutta l'NFL, considerando anche che ci sono alcuni giocatori come Boldin, come Dawson, che alzano parecchio la media, e ha parecchi giocatori che sono al primo e al secondo anno, e quindi è una squadra che ha cambiato poi 3/4 della linea, della propria linea offensiva, tante facce nuove, quindi una squadra che è una grossa incognita, che è ancora alla ricerca di se stessa, e che in questo inizio di campionato sta alternando prestazioni buone con prestazioni sinceramente oscene.
Quindi praticamente, a parte i ritiri, poi ci aggiungiamo in pari Frank Gore, che ovviamente era free agent, definito
poi
Indianapolis, e poi tutti gli altri, mi pare, perché qualcuno è andato...
Sì, perché oltre al fatto poi di tutti questi ritiri, il fatto di ringiovanire la squadra, il fatto anche di cercare di pensare a una situazione salariale futura migliore, ha portato anche ad alcune decisioni importanti. Tu dicevi di Frank Gore, che era il volto della franchigia degli ultimi 8 anni praticamente, è andato via, poi si è deciso di non rifirmare la guardia Iupati, che era stata una prima scelta, che però chiedeva molto, c'è Crabtree che sostanzialmente ha voluto andare via, ha voluto cambiare aria, i cornerback che erano stati i titolari per buona parte della scorsa stagione, Cox e Caliver, sono andati via. E c'è stato proprio quel ringiovanimento, quel cambiamento, che forse non era così profondo, non era l'intenzione della dirigenza, non voleva essere così profondo, così pesante, però è arrivato e bisogna affrontarlo e andare avanti.
Ecco, per esempio, quindi, dal punto di vista offensivo, come gioca quest'anno San Francisco? Come a livello di filosofia di gioco, insomma.
Allora, il cambiamento più importante è stato nei blocchi della linea, perché si è passato quasi esclusivamente ai blocchi a zona, mentre prima si utilizzavano molto power formation, quindi molte pull delle guardie, un gioco diverso. Adesso si è cercato di utilizzare quei bloccaggi a zona per favorire anche le caratteristiche tecniche di Carlos Hyde, il running back diventato quest'anno titolare, che dovrebbe essere il cardine dell'attacco, attacco che dovrebbe sempre essere basato prima sulle corse, non solo di, del running back, ma anche del quarterback Kaepernick, e sull'utilizzo dei tight end, che infatti comunque i Niners ne hanno parecchi, anche abbastanza buoni, nonostante magari Vernon Davis viene da un'annata l'anno scorso che è stata abbastanza deludente, però comunque c'è una come filosofia quello di cercare di utilizzare molto i tight end, e poi si è cercato di con l'arrivo di Torrey Smith di trovare quel bersaglio sul profondo che era sempre mancato ai 49ers di Arbo. Il problema è che finora è stato potuto sfruttare poco, perché la linea non garantisce molta protezione, e quindi non si può cercare di andare sul profondo. Rimane una squadra che punta molto sul gioco di corse, e che può andare molto in difficoltà quando questo non trova gli sbocchi necessari.
Ecco, quindi ci troveremo ancora a dover cercare di fermare la vostra red option, in sostanza?
Secondo me sì. Ma specialmente all'inizio penso che si cercherà di puntare a quella, perché l'avete sofferta, non avete più Clay Matthews sull'esterno, perché Clay Matthews nelle ultime due partite, diciamo dopo il divisional in cui Kaepernick fece il record di yard corse per un quarterback, dopo quella partita comunque Clay Matthews era riuscito comunque a fermare abbastanza questo tipo di gioco, però adesso ho visto che l'avete spostato quasi esclusivamente al centro, e quindi se io fossi l'offensive coordinator dei Niners, soprattutto ad inizio partita, tenderei a giocare la read option per vedere come reagite, non solo facendo correre il Kaepernick, ma anche sfruttando magari qualche esitazione dei linebacker per far correre Hyde.
Ecco, e poi magari anche per cercare di far lanciare il meno possibile Kaepernick dopo quanto ha combinato nell'ultima partita. Non lo so, io non riesco a inquadrarlo Kaepernick, sinceramente. Non so, magari se riesci a spiegarmi tu un attimo, perché è capace di grandi numeri, di grandi cose, di grandi lanci anche. E poi...
Sì, infatti ricordo per esempio 2 anni fa la partita contro di voi, che era l'esordio stagionale, sì. Lanciò per forse 400 yard. Comunque...
Sì, Boldi ne ha prese la metà, forse ha fatto record di tutti, sì. Ha fatto un sacco di raga, cioè, ha fatto male, ma tanto male, nonostante Matthews avesse fatto una partita mostruosa comunque, sì.
È un giocatore incostante Kaepernick ancora, domenica scorsa per esempio uno guardando la partita dice ok, vabbè, che è successo? È successo che ha iniziato male, perché la linea teneva poco nei primi due intercetti lanciati, che poi sono stati tutti e due ritornati per 6 punti. Lui sostanzialmente si è trovato costretto a muoversi indietreggiando. Quindi si è trovato a lanciare tutto fuori equilibrio, a forzare il lancio che non avrebbe dovuto fare, fuori equilibrio, che quindi è uscito una mozzarella, e tutti e due sono stati facilmente intercettabili. Dopo quei minuti praticamente è entrato in completa confusione e aveva paura, si vedeva proprio che aveva paura quando lanciava. Infatti poi gli altri due sono stati dei lanci molli, proprio da paura, che hanno portato ad altri due intercetti. E ultimamente, ecco, quello che trovo in Kaepernick è che se si abbatte moralmente, poi inizia a non capire più niente. Mentre una delle cose che aveva fatto innamorare i tifosi Niners di Kaepernick era proprio all'inizio, quando dimenticava subito gli eventuali errori. In fondo ricordo contro di voi lanciò all'inizio un pick six, sì. Eravamo sotto e poi fece una partita straordinaria. Ecco, adesso non sembra più quel tipo di giocatore.
Ma è comunque... e penso che ormai sarà la persona attorno al quale costruite la franchigia. Comunque c'è fiducia o è in discussione?
Allora, secondo me sarà ancora il volto della franchigia, e almeno per adesso non se ne parla. Certo, se poi questa stagione finirà con i Niners che vincono una, massimo due partite, e lui che gioca malissimo, mi sembrerebbe scontato andare a riconsiderare la sua situazione. Però al momento sinceramente non vedo un cambiamento di opinioni all'interno del management tale da far sì di cambiare idea su Kaepernick. Anche perché poi sì, è facile dire cambiamo quarterback, il problema poi è trovarne un altro.
Certo, ma infatti noi veniamo da un Monday Night dove abbiamo vinto più di quello che dice il punteggio, che abbiamo affrontato Alex Smith, che è quello che, a cui Kaepernick ha portato via il posto. Tu ne sai, ne avrete sicuramente parlato tantissimo, anche troppo forse. Il cambio da Smith a Kaepernick, tu l'hai sentito appoggiarlo o comunque hai dei rimpianti, nel senso, se avessimo avuto Smith nell'anno in cui si è meritato il Super Bowl, magari il Super Bowl l'avremmo vinto. Ovvio che in prospettiva Kaepernick è più giovane, ha un upgrade migliore di Smith, e quindi il cambio magari ci stava.
Guarda, io sono tra quelli che pensava che se non ci fosse stato il cambio, probabilmente saremmo potuti arrivare lo stesso al Super Bowl, per come giocava la squadra per quell'anno e per come e per il compito che aveva Smith all'interno di quella squadra. Poi il Super Bowl, sinceramente, su partita singola può capitare qualsiasi cosa. Noi alla fine siamo arrivati a 3 yard dal vincerlo.
Sono andato via io, non vi ho più sentito, non so se hai sentito, neanche te, perfetto, no, quando mi chiamano sul telefono muore tutto praticamente, io vi ho sentito praticamente fino alle 3 yard dalla
vittoria. Anch'io.
Esatto. Ah, ok, allora, dicevo, in quella partita poteva succedere di tutto, era un cambio che magari allora io sarei stato sinceramente restio a farlo, anche perché credevo che Kaepernick non fosse ancora pronto. Io un altro anno, un altro metà anno, l'avrei fatto stare in panchina in quel momento. Però poi era un cambio da fare perché le potenzialità che aveva Kaepernick erano e sono superiori a quelle che all'epoca aveva Smith. Poi andrà come andrà il futuro, però in quel momento era un cambio che avrei fatto, e infatti si è fatto.
Poi, mentre invece passando alla difesa, io ho visto buone prestazioni, buoni grade anche da parte di Pro Football Focus al solo Arik Hampstead nell'ultima partita, che ha preso più 1,7, insomma, pare che abbia giocato
Sì.
abbastanza bene. Io sinceramente non l'ho visto, per cui non lo so. Giocate sempre con lo stesso sistema? Avete cambiato qualcosa anche lì? Com'è la vostra difesa, insomma?
Allora, guardando la prima partita, il Monday Night con i Vikings, sembrava che avessimo cambiato molto, perché comunque blitzavamo molto di più, abbiamo blitzato molto di più. Infatti, sostanzialmente, contro di voi siamo riusciti spesso a mettere in difficoltà Aaron Rodgers. Perché? Perché portavamo pressione soltanto con 4 persone, massimo 5, ma proprio in casi eccezionali. E gli altri andavano tutti in copertura, che spesso era una copertura mista uomo-zona. Alcune parti giocavamo, diciamo, molte volte capitava che da un lato si giocava uomo, dall'altro si giocava zona, proprio per cercare di confondere i quarterback avversari. Però avevamo il vantaggio che riuscivamo a portare pressione con quei 4 giocatori davanti. E questo poteva mettere in difficoltà tutti i quarterback e anche Rodgers. In questo momento invece ci manca sostanzialmente la capacità di portare pressione. E nella prima partita contro i Vikings abbiamo blitzato molto, anche con le safety, con i cornerback dal centro. Si è visto una serie di blitz che non si vedevano da tantissimo tempo a San Francisco. Invece poi, nelle altre due partite, a Pittsburgh ed Arizona, contro dei quarterback che magari incutevano più timore rispetto a Bridgewater, come Roethlisberger e Palmer, non abbiamo praticamente blitzato, o abbiamo blitzato pochissimo. Rimanevamo comunque a zona in copertura nelle secondarie, però il fatto che non riuscivamo a portare pressione con i pochi uomini che andavano nella linea offensiva faceva sì che i quarterback avevano tutto il tempo possibile per lanciare e ci hanno fatto molto molto male. In più, nell'ultima partita si sono visti tantissimi placcaggi sbagliati, giocatori che arrivavano sempre in ritardo, che a volte addirittura si fermavano quasi. Domenica è stata veramente una brutta partita da vedere, non solo per l'attacco, ma anche per la difesa. Sinceramente, se non cambia totalmente, la presenza fisica, la presenza in campo per domenica prossima, sarà un massacro, se non cambia qualcosa. La speranza è che, una squadra magari così giovane, in casa gioca in maniera diversa rispetto in trasferta e quindi cambi qualcosa. Però, diciamo, dopo domenica scorsa è difficile essere ottimisti per la partita contro di voi.
Un pronostico?
Un pronostico. Il cuore del tifoso spera che riusciamo a rimanere la vostra bestia nera. Sinceramente, io vedo comunque una sconfitta per noi, magari con un punteggio molto più equilibrato rispetto alle ultime due uscite, però vedendo le ultime due partite è difficile pensare a vincere, perché comunque avevamo i vecchi Niners erano. Io li vedevo sempre con un matchup favorevole contro i Packers, proprio per come erano costruiti e per come si abbinavano a voi. Questi, invece, per come sono costruiti, specie, e per come stanno giocando, specialmente in difesa, li vedo come gli avversari ideali per voi, purtroppo.
Ma noi lo speriamo ovviamente. Detto questo, le aspettative per la vostra stagione, penso che al momento di parlare di playoff non se ne parli ovviamente, e quali sono, cosa ti aspetti insomma te?
Allora, io prima dell'inizio della stagione non sapevo sinceramente cosa aspettarmi, perché sembrava e mi sembra tuttora una squadra completamente pazza, capace di fare grandi prestazioni e prestazioni orribili, come finora è abbastanza avvenuto. E io mi aspettavo una stagione intorno al 50%. Il problema è che abbiamo un calendario che è molto difficile nella fase iniziale. E quindi questo può portare a che una squadra così giovane si demoralizzi molto e quindi poi non riesca a recuperare nella parte finale di stagione, ecco.
Ok, quindi cioè, in ogni caso, metti che anche se la stagione andasse male, che ne so, 4-12, 5-11, qualcosa del genere, okay, il progetto va avanti o c'è aria di profondo rinnovamento?
L'impressione che dà il management è di una strada che è stata tracciata e che, diciamo, questo era l'inizio di un cammino di almeno un paio di anni. Il fatto è che poi in NFL, nell'NFL attuale quantomeno, è difficile resistere a stagioni da 2 vittorie, da 3 vittorie, da 4 vittorie. Il vantaggio, diciamo, è che è il general manager Trent Baalke che è quello più sicuro del posto, ed essendo stato lui ad aver fatto ad aver preso le decisioni principali, non penso che voglia subito mandare tutto all'aria, ecco.
Sì, domanda anche perché cioè, noi che siamo esterni, ovviamente che
vi seguiamo perché comunque siete nella nostra conference, però ovviamente non siete nella nostra divisione, quindi seguiamo. Sì. Ok, cioè l'idea, cioè, l'anno scorso eravate sicuramente tra i favoriti, quindi è stata un po' una sorpresa vedervi poi cadere in basso dopo tutto quello che c'è stato, senza, non abbiamo neanche parlato di Aldon Smith, ok, e altri.
Per esempio, esatto, sono tante, cioè, le cose successe, che se ne dimenticano facilmente qualcuna.
No, infatti, perché i nostri ricordi relazionati a voi sono abbastanza brutti negli ultimi anni, ok? Quindi, cioè, eravate una gran squadra, secondo me, forse anche con un bel allenatore, molto antipatico, per chi non ce l'aveva come avversario, però era un bravo allenatore, ovviamente quello che è successo l'anno scorso ci ha lasciato un po' sorpresi, ecco. Quindi è un po' difficile anche per noi inquadrare quello che siete e potreste essere, capito? Quindi, cioè, poi parlare a posteriori è molto semplice, ok? Dopo, quindi siamo contenti di aver fatto questa chiacchierata con te.
Sono molto contento anch'io, perché comunque parlare, discutere magari con altri che vedono la tua squadra da un altro punto di vista, perché non sono tifosi, è sempre stimolante.
Ecco, visto questo, poi faccio chiudere a Salvatore, ti chiedo, visto che è la stessa cosa che ho detto di San Francisco, tu come vedi i Packers e come ci vedi fino a dove possiamo arrivare, insomma?
Guarda, potete fare tutti gli scongiuri che volete, però io ho più volte detto, sia nel podcast su Football Dynamics che nell'articolo usciti su Quel che passa, io vi vedo come favoriti per il Super Bowl e favoriti comunque per la conference. Certo, l'infortunio di Jordy Nelson è stata una bella botta, però avete preso uno scarto dei Giants e l'avete fatto diventare il ricevitore più forte dell'NFL, o quasi, e quindi secondo me siete sempre la squadra meglio strutturata per vincere la NFC. Poi vabbè, su partita singola può succedere tutto, però se riuscite a stare lontani dai problemi fisici, soprattutto con l'ESI, che è stata una delle carte della scorsa stagione per voi, potete sicuramente fare molto bene, anche perché la vostra difesa sembra un po' cambiata rispetto agli altri anni e secondo me vi accoppiate molto bene con i Seahawks, che anche se adesso hanno iniziato con due sconfitte, però secondo me rimangono sempre la seconda forza della NFC, rimane un dubbio sui Cowboys, secondo me, perché
volevo dirlo io
possono fare molto male. Per adesso però hanno altri problemi ben più gravi da risolvere, e quindi io vi vedo sempre come i favoriti della conference.
Ah, speriamo.
ci stiamo toccando, no?
Lo capisco benissimo.
Ok, non so, Salvatore, vuoi aggiungere qualcosa?
Anche per noi sentire quello che si pensa dall'esterno, diciamo, dei Packers, noi che comunque ci scorniamo tutti i giorni su visioni differenti tra tifosi, insomma, è bello anche quello. E ti ringrazio, sì, no, io altro da aggiungere, sinceramente, non lo so perché hai detto tutto, sei stato molto esaustivo. Chissà, magari per un rematch nei playoff, se vuoi tornare ospite. Da quanto hai detto penso di no, però...
mi sacrifico volentieri.
No, grazie mille, davvero.
Perfetto, grazie mille, Angelo, della compagnia che ci hai fatto. E speriamo di vederci. Io ti ho visto un paio di volte, la prima non me la ricordavo, la seconda me la ricordo un po' meglio, anche forse, ma spero di essere in condizioni migliori di quella volta a Senigallia, dove, cioè, io non ero molto presentabile, diciamo.
Dai, non ti preoccupare, non ci sono foto, se non sbaglio, quindi non è successo nulla.
Infatti, perfetto, così.
Sei ricattabile lo stesso, dai.
Ok, grazie mille ancora. No, grazie e davvero. A presto, dai, arriviamo un'altra volta.
Grazie a voi per l'invito e alla prossima.
Ciao, ciao. Allora, Matte, io dico che l'esperimento del tifoso ospite è andato bene, cosa dici?
Beh, oddio, NGR è un mito, e non lo dico perché abbiamo avuto ospite per fare il ruffiano, perché comunque, a parte la squadra per cui tifa, che ok, non si può, poteva tifare di meglio, ok, per il resto è grandissimo.
Sì, sta di fatto che abbiamo chiesto il pronostico a lui, ma non l'abbiamo fatto noi. Tu ce l'hai pronto? Io sì.
No, domenica si vince. Io l'avevo pronunciato all'inizio anno e
resto con, la mia, con il mio pronostico, non ti dico il risultato perché non sono capace di farlo, quello, però secondo me vinciamo. Quindi, a questo punto...
Beh, io di solito dico anche il risultato, ma lo sbaglio, sì. Per cui non c'è
di poco, però dai.
Io dico, allora, prima della stagione avevo detto che avremmo perso, in realtà, così come contro Kansas City. Cambio, sinceramente, e metto 27 a 17 per noi.
Bene,
più 10.
Va bene, mi va bene, mi va bene.
Sì,
mi va bene.
Potrei anche firmare col sangue, se si potesse. Per...
Sì, sì, cavolo, anche meno, anche 3-0, va bene.
2-0, adesso dai, una safety e basta. Benissimo.
Va bene, vedo dura che noi facciamo una safety, però va bene. Okay. No dai, è stato bello, mi sono divertito, forse è andato un po' più lunga del solito, però abbiamo ascoltato una persona che ne sa, quindi...
Esatto, non è che avete ascoltato noi per 45
esatto.
Minuti.
Esatto.
Dai, allora, noi ci aggiorniamo alla prossima, speriamo vada tutto bene, domenica intendo.
Ah, aspetta!
Dica.
Lunedì, prima portata di Alonso Harris, il mio nuovo mito, è grandissimo, 10-12 yard, così, grandissimo, nuovo fenomeno a running back.
A proposito, per rispondere a Ludovico invece, magari 6-0.
Firmiamo, sangue, anche qualcos'altro?
Sì. No, vabbè, diciamo che le partite più difficili, almeno sulla carta, le abbiamo già superate, cioè Seattle e Kansas City.
Sì, sulla carta.
Poi abbiamo St. Louis che non è niente male, soprattutto in difesa, soprattutto sulla linea difensiva, però diciamo che l'obiettivo è quello, soprattutto con le ultime due di questo...
Ma i Chargers ci pensa Stefano Saccardi, tranquillo.
Sì.
L'ha promesso, altrimenti lo cacciamo. Quindi,
poi in realtà a San Francisco ci va invece Alessio e ci deve
essere
due a San Francisco.
Esattamente, per cui... esattamente.
Però diciamo nelle prossime tre sono due in casa, per cui insomma... We don't lose a Lambo, quindi dai, via.
Speriamo di continuare.
Cerchiamo di non perdere da nessuna parte, dai.
Esatto.
Basta dire minchiate e ci sentiamo alla prossima. Speriamo vada bene, quindi speriamo di essere felici nella prossima puntata. Go Pack Go, ciao.
Go Pack Go, come sempre, ciao.
Must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. The Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now.